Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Arco, dicembre del 1894. Prime ore del mattino, cielo terso, una bella giornata d'inverno, ma fredda, troppo fredda per quest'oasi mediterranea in mezzo alle montagne. Sul selciato ci sono ancora i segni di una nevicata precoce che aveva imbiancato la cittadina già a novembre. Un uomo dalla corporatura magra, potremmo dire minuta, attraversa la piazza davanti alla collegiata. È pallido, il suo volto porta i segni della sofferenza fisica e di quella morale. È diretto a messa come tutte le mattine. Sul sagrato incontra un conoscente, il titolare di uno degli eleganti caffè che accolgono l'aristocrazia e i ricchi del centro Europa, che arrivano qui per le cure per le quali la città a due passi dal Garda è notissima. «Buongiorno, signor Fabiani», afferma il ristoratore. «Buongiorno a lei», replica l'uomo magro e pallido con un marcato accento napoletano e un sorriso schietto ma timido. Insomma, una scena di poco conto nel risveglio consueto di una comunità. Eppure, pochi giorni dopo, quel signore dal tratto amichevole ma con un che di aristocratico sorprenderà tutti. Meglio, sorprenderà la sua morte, che svelerà la sua vera identità. Il 27 dicembre, quello che per tutti era il signor Fabiani, a soli 58 anni, cesserà di vivere in un appartamento modesto dell'hotel Arco, stroncato dal diabete. E già due giorni dopo la cittadina si animò di signore eleganti, signore vestite a lutto, divise, tutti a Arco per assistere al funerale di questo Fabiani, che sì, dietro a quell'aspetto malato, mostrava un che di nobile, come abbiamo detto, ma alla fine era uno come tanti. Invece, quell'uomo gentile e riservato che tutti conoscevano era un re, anzi un ex re, Francesco II di Borbone, l'ex re di Napoli, il famoso Franceschiello, nomignolo che gli venne affibbiato dalla retorica risorgimentale anche per screditarlo, per sottolineare, oltre che la sua incapacità, la sua scarsa importanza di ultimo regnante di una monarchia antichissima, tra le più antiche d'Europa, ma ormai decrepita e condannata dalla storia. I vinti, d'altra parte, devono pagare due volte, al momento della sconfitta e poi nella memoria. In realtà, questo che ancora ai nostri tempi, soprattutto attraverso cinema e TV, è stato tante volte descritto come una sorta di personaggio del teatro dell'arte napoletano, era in realtà una figura tragica e coraggiosa. Un uomo di fede, al punto che la Chiesa l'ha riconosciuto servo di Dio. Un re che in due soli anni ha perso tutto, il regno delle due Sicilie e gli averi, tutto tranne la dignità. Quella dignità senza spocchia che il signor Fabiani mostrava nei suoi lunghi soggiorni ad Arco, dove era spesso ospite dell'arciduca Alberto d'Asburgo, suo cognato. Sì, perché l'ultimo re di Napoli nel 1859 aveva sposato Maria Sofia di Baviera, sorella dell'imperatrice d'Austria, la famosa Sissi, moglie di Francesco Giuseppe d'Asburgo. Anche lei una donna energica, che se ne infischiava della rigida etichetta di corte al punto da immergersi nel mare di Napoli in costume, cosa impensabile fino a quel momento per una regina. Tanto Franceschiello era titubante e incerto, troppo spesso succube delle congiure di palazzo ordite dalla burocrazia imbelle e ormai pronta a tradire, tanto Maria Sofia, che aveva solo 18 anni, era decisa a fare piazza pulita dei generali Felloni e dei cortigiani. Spingeva il re ad opporsi con decisione a Garibaldi prima e poi all'esercito sabaudo, che era penetrato da nord attraverso lo Stato Pontificio. Armata che fu protagonista, tra l'altro, dell'ultimo atto, l'assedio del forte di Gaeta, dove Francesco II e la parte fedele del suo esercito, dopo aver lasciato Napoli, si erano barricati. Tre mesi di resistenza senza speranza, nella quale Maria Sofia si distinse per il coraggio. Tre mesi di bombardamenti selvaggi da parte della Marina Sabauda comandata dall'ammiraglio Persano e dai cannoni del generale Cialdini, che proprio a Gaeta sperimentarono la potenza degli obici a canna rigata. Il 13 febbraio del 1861 la resa e l'esilio a Roma, accolto da Pio IX al Quirinale. Nell'aprile del 1870 la coppia, che aveva appena perso l'unica bambina morta a 3 mesi, capendo che ormai i Savoia avrebbero preso anche la città eterna, si rifugiarono a Parigi, dove l'ultimo re di Napoli visse in continue ristrettezze. Garibaldi, arrivato a Napoli il 7 settembre del 1860, aveva confiscato buona parte del patrimonio dei Borboni, che avevano regnato sul sud per 136 anni. A dire il vero, i Savoia, che avevano incamerato le proprietà della corona napoletana, fecero una proposta a Francesco II. Se avesse rinunciato al titolo regale, gli avrebbero restituito i bei suoi beni privati. Ma la risposta fu netta. La mia dignità, scrisse, non è in vendita. D'altra parte non gli restava altro se non l'esilio. Prima a Monaco di Baviera, ospite del cognato, poi a Parigi, ma nel suo peregrinare Arco divenne la sua casa preferita, un pezzo d'Italia che non apparteneva ancora ai suoi nemici Savoia, che da maggio-ottobre assomigliava al suo sud. Certo, l'ultimo re di Napoli non fu senza macchia, e ci mancherebbe. Il suo governo fu caratterizzato dall'alternarsi di spinte reazionarie e repressioni, a tentativi di aprire al mondo liberale, ad esempio ripristinando la Costituzione concessa da suo padre Ferdinando nel 1848. Anche l'amnistia per i reati politici servì a poco, e a poco servirono il decentramento amministrativo, il taglio delle tasse e lo sforzo per costruire infrastrutture ferroviarie, canali, bonifiche e quant'altro. Il regno delle due Sicilie era condannato. L'aristocrazia aveva ormai abbandonato o re, al quale rimanevano fedeli i soldati, ma non i generali e gli ufficiali, e i contadini, quelli che, dopo la caduta di Franceschiello, costituiranno il nervo della resistenza borbonica prima e del banditismo poi. Insomma, Francesco II è stato un perdente di talento, e spesso ci vuole più talento nella sconfitta che nella vittoria. Il talento di uscire di scena senza clamori. Un uomo, ricorderà Monsignor Giuseppe Chini, arciprete di Arco, dal contegno tanto riservato che a Arco non si faceva neppure notare, tranne che la sua frequenza e devozione alla Chiesa. Quasi suo unico compagno era l'arciduca Alberto e qualche volta suo cognato, l'arciduca Carlo Salvatore. Come detto, la gente della cittadina scoprì la vera identità del signor Fabiani quando videro arrivare i grandi nomi dell'aristocrazia europea, tranne i Savoia naturalmente, per i funerali dell'ultimo re di Napoli. Ma Francesco II non ebbe pace neppure da morto. Nell'inverno del 1917 l'imperatore Carlo d'Austria ordinò il trasferimento, che avvenne con una sontuosa cerimonia, dei suoi resti a Trento perché Arco si trovava troppo vicino al fronte. Nel 1925 a Monaco morì Maria Sofia e, per sua volontà, il suo feretro venne portato in Italia in treno. Treno che fece sosta a Trento per caricare, senza cerimonie perché erano state vietate dal regime fascista, le spoglie dell'ultimo re di Napoli. I due coniugi furono tumulati con la piccola Maria Cristina a Roma, nella chiesa di Santo Spirito dei Napoletani. Solo nel 1984 sono ritornati a Napoli, dove riposano nel Pantheon dei Borbone. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.